Edicola, in abbonamento, online e ora anche in podcast, con Gianluca Barca e Federico Meda.
Gianluca, tu hai visto la luce?
Ho visto la luce, come in Blues Brothers, I saw the light. Ma guarda, la luce in fondo al tunnel è una battuta famosa che è ritornata, secondo me, un po' in auge, perché Conor O'Shea, dopo un po' che era qui, disse: vedo la luce in fondo al tunnel e non è il treno. L'altra settimana, prima dell'Inghilterra, Franco Smith ha detto: i miei giocatori sono molto coraggiosi e non hanno paura di mettersi davanti al treno. Allora qui è ritornato un po' il tema, ma in fondo al tunnel la luce è quella del treno o no? E se è il treno, vale la pena di mettersi davanti a petto nudo? Vabbè, insomma.
E anche durante la partita, quando hanno inquadrato Conor O'Shea, no? Che era a Twickenham con la mascherina, e anche Vittorio Munari in telecronaca, perché tu vedi quella in inglese, però io vedo quella italiana, e parlava appunto della luce in fondo al tunnel, e ha detto: chissà se vede la luce in fondo al tunnel. Effettivamente ne abbiamo un po', come dire, questi allenatori che hanno certe figure retoriche o metafore preferite o espressioni che non vogliono mai mollare, insomma.
Ma diciamo, Federico, che per entrare nella questione, si vedono e si sono viste anche in quest'ultimo weekend delle cose buone da parte dell'Italia. Io non voglio fare il pessimista a tutti i costi. Ricordo una discussione molto molto simile a questa sui pregi e i difetti degli azzurri, fatta esattamente un anno fa, dopo la partita con la Francia allo Stade de France, quando gli azzurri segnarono addirittura tre mete. E c'è sempre un po' la necessità di mettere insieme i vari pezzi e di aspettare o sperare che un giorno poi tutti questi pezzi quaglino, perché un pezzo qui, un pezzo lì, ti illudono che c'è la luce in fondo al tunnel, ma a volte sono piccoli segni dall'aldilà. Ecco, questo voglio dire.
Ma non voglio parlare d'altro, ma leggendo il libro di Marco Pastonesi, La meta più bella della storia, per Baldini e Castoldi, ne parlo anche perché settimana prossima sarà con noi ospite a un rugby podcast, e a un certo punto si parlava di quando il Galles, che veniva dagli anni 70 e primi 80 molto positivi, poi ebbe un periodo terribile di grandissime sconfitte internazionali e quasi era venuta meno la voglia di seguire la nazionale, perché giocava male e perdeva spesso. Poi questo non dice nulla, però anche noi siamo in un periodo davvero blu, difficile, però come tutti i periodi blu, e Luciano Ravagnani ogni tanto ce lo ricorda sulle pagine della nostra rivista, li abbiamo sempre avuti e nessuno si scorda la sconfitta con il Marocco, ma siamo anche riusciti a uscire da quella situazione e abbiamo conquistato 6 nazioni, quindi think positive e veramente guardiamo in fondo al tunnel e attacchiamoci alla bella meta in prima fase, insomma segnare una bella meta in prima fase con Allan da una mischia nei 22 è un fatto molto positivo, e poi dalla ritrovata verve direi del duo Garbisi-Varney, che ricordiamolo giocano insieme da poco a questo livello, dopo aver fatto qualche apparizione in Under 20, insomma c'è un minimo di rodaggio che, lo ripetiamo, senza tutte quelle sconfitte sul groppone sarebbe sicuramente più agevole.
Ma allora diciamo, la prima meta, pronti, via, 22 avversari, giocata veloce, apertura, Lamaro, Lazzaroni, Lamaro, Loflod, Trulla, Ioane, meta, inglesi messi sulle ginocchia in 80 secondi, bellissima. La meta di Allan, la carica di Mori, rompe due placcaggi, l'angolo di corsa, l'offload, Allan che gli corre a fianco, anche questo è spettacolare. Allora, ci sono segnali che l'Italia alcune cose le sa fare, e credo che la cosa importante è capire se noi siamo in grado di collocare poi queste cose positive in un contesto più grande e farle quando ci conviene, e quando invece siamo in momenti più di difficoltà o in zone del campo meno favorevoli, se siamo in grado di fare delle uscite adeguate dai nostri 22, se siamo in grado di reggere poi la pressione degli avversari quando sono loro ad avere la palla in mano. Cioè, ci sono tanti pezzi del mosaico da mettere insieme, e questo attiene un po' anche al nostro gioco nel senso più generale, ecco.
Come ci salviamo da questa situazione in cui ci ritroviamo? O vincendo una partita, che come nella più classica delle situazioni italiane tutti si risvegliano tifosi di questa nazionale, oppure diamo un po' di continuità di prestazioni come con l'Inghilterra e facciamo sì che nelle prossime partite, a partire da quella con l'Irlanda in casa del 27 febbraio, poi avremo anche quella con il Galles, che nonostante abbia vinto due partite è abbordabile rispetto agli standard dei dragoni che ci hanno abituati negli ultimi 15 anni, e a quel punto l'Italia dà prova di poter sostenere gli impegni uno via l'altro di un Sei Nazioni. Solo in crescendo e dando prova di non mollare mai e di continuare con le briciole, perché non mi aspetto delle prestazioni in cui segniamo 5 mete e non ne subiamo altrettante, solo così forse riusciremo a uscire con una reputazione un po' migliore e dare la possibilità a Franco Smith e i suoi ragazzi di svolgere il loro lavoro con più serenità, perché se no, Gianluca, qua ci ritroviamo che poi giochiamo con gli All Blacks e facciamo gli altri test internazionali ed è un baratro.
Federico mi ha anticipato, noi siamo tutti, chi più chi meno, appassionati di calcio, seguiamo il campionato, cioè tu vedi che una domenica la Juve perde col Napoli, poi batte il Crotone e il Benevento e si torna a dire la solita Juve cinica, forte, lotta per il campionato. Ho detto la Juve, ma potrei dire di qualunque altra squadra. Il problema è che noi con il Crotone e il Benevento non giochiamo mai, con tutto il rispetto per il Crotone e il Benevento, capisci? Cioè, noi giochiamo sempre con gli All Blacks, l'Inghilterra, la Francia, l'Irlanda. E lo diceva Ciccio De Carli l'altra settimana, nello sport non riuscire mai ad aggrapparsi a un risultato che ti dà anche una motivazione, un entusiasmo, l'illusione di una crescita, diventa molto molto difficile, e il pubblico, che in Italia non ha una cultura sportiva così elevata, poi guarda i risultati e dice vabbè, allora preferisco guardare Luna Rossa.
Senti, prima di entrare nel momento caldo di questa puntata con i nostri ospiti, vi anticipiamo che sono Andrea Lo Cicero e Umberto Casellato. Andrea Lo Cicero è oltre 100 caps con la nazionale, pilone, e dall'altra parte Umberto Casellato che è coach del Rovigo dopo aver allenato anche il Benetton Treviso.
E essere stato mediano di Mischia della nazionale, anche Umberto Casellato, mediano di Mischia negli anni 90.
Volevo rimanere alla cosa più recente, comunque bravo a puntualizzare. È un bel Sei Nazioni, è un bel Sei Nazioni con una Scozia che ha sorpreso l'Inghilterra in casa e poi si è fatta sorprendere solo da un cartellino rosso, se no avrebbe portato a casa anche lo scalpo del Galles. Galles che ha vinto due partite sempre in superiorità numerica per dei rossi all'avversario, e poi abbiamo un'Irlanda che non sembra essere così brillante, anche lei ha problemi di infortuni, soprattutto al suo numero 10 Sexton. Insomma, diciamo che la prossima giornata sarà un po' quella in cui capiremo veramente le qualità dell'Irlanda, che dovrà venire a Roma, e sappiamo che l'Irlanda quando non è al massimo della forma fa fatica a giocare contro di noi, soprattutto fuori casa, e poi Galles Inghilterra al Millennium, che darà là un po' la tara sull'Inghilterra ma anche sul Galles, e poi questa Francia-Scozia che è un po' lo spartiacque delle Sei Nazioni, sei d'accordo?
Sono d'accordissimo e sono molto curioso perché l'Irlanda contro il Galles la prima giornata in 14 ha espresso comunque un ritmo spaventoso, e io voglio vedere come noi ce la caveremo di fronte a questo ritmo. E l'Inghilterra è reduce dalla sconfitta nella Calcutta Cup la prima giornata, ma anche con l'Italia non ha entusiasmato sotto tanti profili. Se l'Inghilterra dovesse perdere a Cardiff contro una squadra che non brilla, il Galles, ma che nelle prime due giornate ha fatto 486 placcaggi, mancandone 53, cioè con un successo vicino al 90% su quasi 500 placcaggi, vuol dire che il Galles è un bell'osso duro per tutti, insomma. La Scozia contro la Francia sarà un po' una prova del 9 per entrambi, perché gli scozzesi si giustificano adesso, hanno l'alibi della sconfitta con il Galles per il cartellino rosso. La Francia ha il vento nelle vele e vediamo un po' come se la cavano l'una di fronte all'altra.
Sì, poi in epoca di Sei Nazioni non hanno mai vinto a Parigi, quindi sarà anche interessante questo scoglio storico, no? Perché quello potrebbe dare il là per una veramente la Scozia tornare a poter sognare un torneo che nell'attuale Formula 6 non ha mai vinto. E, però parliamo un po' del gioco, perché l'Italia, come dicevi tu, come farà ad arginare l'Irlanda? Se sapesse gestire un po' la partita e quindi il ritmo della stessa, sapremmo anche come convogliare l'aggressività irlandese a nostro favore. Però, come anche tu hai sentito dagli addetti ai lavori e dai altri nostri colleghi, insomma, non sembriamo avere un gioco molto chiaro, ed è anche un po' il motivo per cui abbiamo coinvolto sia Andrea Lo Cicero che Umberto Casellato, ma è anche un po' quello che ha registrato sentendo altre persone.
Sì, mi ha scritto un messaggio da Samoa, Matt Vaea, che fu mediano di mischia della nazionale samoana ai mondiali del 91 quando batterono il Galles, ma che poi nel 2000 era l'assistente di Brad Johnston quando l'Italia entrò nel Sei Nazioni e batté appunto la Scozia in quella prima giornata. E Matt Vaea mi ha scritto: ho visto un'Italia in difficoltà quando gli altri hanno palloni di recupero, il primo placcaggio non è mai efficace, consente l'offload, e consentendo l'offload gli altri hanno facilità a rompere la prima linea di difesa. E poi ha messo l'accento su una cosa che noi sappiamo, ha detto, e poi ho l'impressione che gli azzurri rendano tanto agli avversari sul piano fisico, sia in termini di altezza che di chili, ma quello lo sappiamo, non abbiamo né le dimensioni, né l'altezza, né il peso dei nostri avversari, spesso in mischia, in seconda linea.
Eh sì, diciamo che i dilemmi del gioco di Smith sono diversi. Adesso direi di sentire Andrea Lo Cicero, a cui chiederemo soprattutto questa strana e un po' astrusa tattica di cambiare i piloni in momenti della partita molto diversi dagli standard quantomeno internazionali. Sentiamo Andrea e vediamo un po' lui cosa ne pensa di questi azzurri dopo due partite.
Ciao Andrea, benvenuto al Rugby Podcast da Federico Meda.
Ciao Barone, come stai?
Ecco, bene.
Senti, andiamo subito all'argomento, diciamo, fondante di questa puntata. C'è luce in fondo al tunnel, abbiamo visto con la Francia i grandi limiti dell'Italia, invece con l'Inghilterra qualcosa si è visto, gli azzurri hanno dato prova di avercene da qualche parte.
Ma in qualche maniera io ho visto luce anche con la Francia, e forse perché conosco il contesto, forse perché conosco, insomma, tutto quello che accade. Noi siamo una squadra che quando vuole, quando riesce a esprimere se stessa, quindi le individualità, noi abbiamo delle buone individualità, ma quando riusciamo a come dire, in qualche maniera metterle a disposizione della squadra, ci riusciamo. Noto che quando c'è la predisposizione di fare un progetto di gioco, là risultiamo incapaci, perché evidentemente c'è qualcosa che non funziona nella comunicazione tra staff e giocatori.
Sembriamo un po' strutturati, però dopo un po' che maciniamo, se non c'è avanzamento, che poi è un po' un problema del rugby moderno, se non c'è avanzamento dopo un po' o si calcia o le idee vengono a mancare.
Ma allora sicuramente questo è un aspetto importante. L'altro aspetto importante che ho notato è che non abbiamo una variazione di calci, soprattutto da rimessa in gioco del pallone. Facciamo sempre dei calci dando il pallone, lo spazio e la tranquillità a loro di poter attaccare. Cioè, se tu calci dentro i 22 e non porti pressione, loro fanno quello che vogliono, possono scegliere di giocare, possono scegliere di calciare, possono scegliere qualsiasi tipo di condizione sfavorevole per noi. Allora io dico, come ha fatto magari l'Inghilterra, ha detto: ok, ho preso una meta, ho preso dei punti, adesso rimetto la pressione a loro. Quindi cosa faccio? Cerco di calciare nel punto in cui io posso mettere pressione. Noi non lo facciamo. E perché?
Sì, siamo l'unica squadra che non fa i calci dalla base, sostanzialmente. Varney non l'abbiamo mai visto liberare al piede.
Sono d'accordo con te, Andrea. Ti faccio anche questa domanda.
Noi contro la Francia eravamo stati una delle squadre che aveva fatto uscire i palloni più velocemente dai raggruppamenti, che in sé è una buona cosa.
Però ma perché siamo riusciti a farlo? Scusa,
ci conviene in qualche caso essere noi a dare così ritmo in qualunque zona del campo, quando poi magari su quel ritmo gli altri costruiscono delle fasi che noi poi non siamo in grado di sostenere?
Ma allora, sicuramente il problema più grande è... Allora, è vero che tu hai ricevuto palloni rapidi e veloci, ma non c'era nessuno che contestava il pallone da parte della Francia nei confronti dell'Italia. Ciò che vuol dire che stanno tutti sulla linea. Allora prova a esplorare facendo dei calcetti dietro e dando allora la possibilità di dire: oh, questi qua provano a marcare questa zona di campo. Allora mettiamo qualcuno che fa una seconda copertura. Se non fai questo, ovviamente non hai un'alternanza di gioco, sei sempre strutturato, pim pim pim, esce il pallone, però sbatti contro il muro e diventa logorante, perché è vero che attaccare come difendere costantemente è logorante, però se non ti porta beneficio è anche psicologicamente devastante.
Hai ragione, Andrea, ti chiedo anche questa strategia, tu che sei un uomo di prima linea, sei stato un uomo di prima linea, questa strategia di mettere due piloni, fargli fare mezz'ora e mettere quelli che teoricamente dovrebbero essere i titolari dopo per avere forze importanti nel momento caldo della partita, ti convince?
No, non mi convince per niente, anche perché rompi l'equilibrio che si stava per creare. In 20 minuti non si riesce a creare un equilibrio in prima linea soprattutto. Probabilmente con questo tipo di mischie lo si riesce a fare, ma ho i miei dubbi. Detto questo, ritengo che i giocatori debbano essere preparati a giocare 80 minuti, che poi si facciano le scelte tecniche, nella scelta di farli giocare 30, 40 minuti, 60 minuti, quello è un altro discorso. Oggi il rugby è diventato molto veloce, molto fisico, ma forse nel 2013 c'era l'evoluzione un po' più, ancora più fisica, perché oggi comunque le mischie sono, non sono più battaglie, sono come dire dei momenti fermi.
E a volte ce ne sono poche, e in certe partite ce ne sono
esatto,
anche poche.
Esattamente, quindi si valuta tutto sulla corsa, e allora prova a mettere meno chili a questi piloni e a farli correre di più, e quindi rimodula un po' come fanno gli All Blacks e fanno questi esperimenti, dando vitalità al gioco italiano. Abbiamo visto un po' i piloni inglesi come i piloni scozzesi, sono tutti giocatori che corrono. E questo vuol dire che tu c'hai dei giocatori su cui puoi fare riferimento in campo e non necessariamente devono inseguire solo il pallone per fare delle pulizie. Quindi l'innovazione nello sport sta anche in questo, guardare lontano e cercare di anticipare delle mosse, come in una partita.
Se hai parlato di Scozia, e qui volevo arrivare, la mischia scozzese anche con l'inglese è stata fantastica, la Scozia al miglior rating di placcaggi del torneo dopo due giornate, ed è sicuramente, se non la sorpresa del torneo, è la conferma di questi anni di crescita.
Ma se ascoltate le mie vecchie interviste, io ho sempre detto che la Scozia stava creando una trintea all'interno della Scozia stessa, e ci stanno riuscendo, quindi la loro politica gli sta portando i frutti che si iniziano a vedere. La Francia alla stessa maniera, cambiando staff tecnico, che cosa ha fatto? Ha introdotto tutti i giocatori che hanno giocato ad alto livello e che fanno parte dello staff. Noi soltanto probabilmente siamo la parte che marginalmente prende sempre dei pezzi, pezzo di qua, pezzo di là, li mette insieme, ma non è detto che funzionano. Sicuramente ci devono essere giocatori carismatici, sicuramente ci deve essere qualcuno, una figura all'interno dello staff tecnico che sia carismatico, che sia il portavoce delle emozioni dei giocatori, che sia quello che faccia accendere quel fuoco che sta all'interno di ogni singolo giocatore, e non lo abbiamo.
A questo punto una valutazione su Franco Smith, Andrea. è un uomo di riferro, però da tanti è considerato come uno che può essere seriamente il salvatore della patria, ha bisogno di tempo, ma forse non ce l'ha. Come valuti lui come motivatore?
Allora, come motivatore non lo conosco, quindi non lo posso valutare. Come tempo, sì, tutti hanno necessità di tempo, e quindi mi auguro che gli diano il tempo. Cosa che è stato sempre sbagliato nella gestione federale è quello di ok, l'anno prossimo abbiamo il mondiale, in vigilia del mondiale esce già il nome del sostituto. Questo è un errore madornale. Quindi siamo sempre legati all'etica di quello che il nostro sport ci ha insegnato, per chi la conosce quest'etica. Probabilmente chi sta in quella posizione non la conosce fino in fondo e quindi probabilmente delle volte è peccaminoso. Mi auguro che questa tendenza possa cambiare affinché questa nazionale possa avere uno staff tecnico di livello, uno staff tecnico che rispetti i giocatori, ma soprattutto che rispetti la nostra mentalità, perché noi abbiamo una mentalità. Non può venire il sudafricano, l'inglese o lo scozzese e farci giocare da scozzesi o da sudafricani, perché non abbiamo le capacità fisiche identiche ai sudafricani. Quindi,
infatti questo, Andrea, non ha mai funzionato. Siamo stati colonizzati da idee che poi al dunque si sono rivelate sempre un po' difficili da inserire.
Obsolete,
nel nostro, sì.
Assolutamente. Non puoi fare questa gestione. Tu devi avere una gestione di dire, ok, un po' come fece John Kirwan, però John Kirwan lo fece in un contesto di rugby primordiale. E però lui cosa ha fatto? Lui conosceva la moglie italiana, ha vissuto in Italia, però ha detto, voi dovete giocare come italiani. Cosa sanno fare gli italiani? Quindi l'allenatore deve essere non solo un motivatore, e non lo vedo neanche come motivatore il primo allenatore, ma lo vedo proprio come psicologo della squadra, quello che riesce a gestire tutta l'amalgama di questo team e di staff tecnico. Se non riesci a fare questo, chiaramente ti perdi dei pezzi. Quindi lo staff tecnico che scegli, se lo scegli tu, lo devi scegliere in maniera corretta, viceversa fai dei buchi nell'acqua.
Grazie Andrea.
Andrea, grazie, ti ringraziamo molto, poi ti manderemo la puntata. Grazie per essere stato ospite di Ora Rugby Podcast, ti consideriamo un po' un amico del nostro programma.
Grazie mille a voi.
Va bene, alla grazie. Prossima, grazie mille.
Ciao, alla prossima, ciao, buon ciao, pomeriggio, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Ma il Barone è sempre ficcante, no? Incisivo, è molto televisivo Gianluca nel suo esternare e anche passare da un argomento all'altro con grande facilità.
Beh, ormai è un personaggio pubblico cui non mancano appunto le capacità di comunicazione. Non che manchino a Umberto Casellato, che chiamiamo in causa adesso, ma certo Umberto si attiene molto di più agli aspetti strettamente tecnici, è un addetto ai lavori, è ancora molto attento a dettagli che forse sfuggono a tanti.
Sì, a lui abbiamo un po' cercato di spiegare il gioco di Franco Smith, certe scelte molto particolari, perché l'Italia, anche se non sembra, ha un gioco molto strutturato e i giocatori sono un po' chiusi in questo game plan che ogni tanto ci sembra che ci tampi un po' le ali a livello di creatività. Quindi non spaventatevi se Umberto ogni tanto risulterà essere un po', come dire, un po' troppo specifico, e però poi nel caso approfondiremo meglio. Dai, chiamiamo Umberto.
Ciao Umberto, benvenuto a All Rugby Podcast.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Ciao Umberto, allora la domanda di questo podcast è, dopo le prime due giornate per gli azzurri, vedi un po' di luce in fondo al tunnel, soprattutto dopo la partita dell'Inghilterra, non certo dopo quella della Francia?
Allora, diciamo che con la Francia era una partita abbastanza proibitiva per la proprio l'attitudine che in questo momento ha la Francia, per i giocatori che credono in un progetto, che Galtier, Sean Edwards stanno facendo un grandissimo lavoro, per cui era una partita sì obiettivamente molto molto difficile. Poi la prima forse pensavo che sono un po' latini come noi, magari l'avessero presa dopo la vittoria molto larga, facile, che hanno avuto nell'Autumn Cup con una, diciamo, una seconda barra terza squadra, pensavo potessero avere qualche calo, e così non è stato. Con l'Inghilterra ci sono stati dei segnali di gioco, ci sono state delle cose sicuramente positive. Bisogna sicuramente valutare la forza dell'Inghilterra in questo torneo, perché ricordiamoci che l'Inghilterra viene da una sconfitta con la Scozia, che era forse 40 anni che non perdeva in casa 38. Con la Scozia, 38, per cui sì, nei numeri qualcosa sicuramente c'è nell'Inghilterra, diciamo che vogliamo vedere il bicchiere pieno o mezzo pieno, diciamo che l'Italia ha fatto delle buone cose, il proseguo del torneo poi ci dirà se saranno state cose più per merito dell'Italia o per demerito dell'Inghilterra, ovviamente.
Ce le dici le buone cose che hai visto?
E vabbè, un po' di attitudine a giocare. Obiettivamente ci sono delle cose che nel gioco a livello tecnico-tattico sono un po' inusuali. Ad esempio il gioco al piede che passa solo per il numero 10, il calcio, il kickbox o il 28 metri, come lo chiamano gli anglosassoni, del numero 9, non viene quasi mai fatto per portare pressione, calcia sempre Garbisi, che nell'ultima partita ha calciato, io non so se sia stato un ordine di scuderia o meno, ha calciato almeno due o tre liberazioni in campo e non ha trovato la touche. Dopo, a livello di attacco, posso dire, vedendo un attimo così il gioco, proprio andiamo nello specifico, il gioco non passa mai per il 9 avanti, passa sempre per il 9 avanti e non c'è mai un 9-10 avanti. Sono delle cose abbastanza chiuse che fanno, così vedendole, dopo magari non sono vere, ma vedendo da una prima impressione, due partite, studiandole un po' e parlando con altri colleghi, ho visto queste particolarità nel gioco di Franco Smith. Poi un gioco, una distribuzione un po' inusuale di un 1-3-2-1-1 dell'avanti, quella si vede chiaramente, questa distribuzione del gioco con la meta di Meyer che ha fatto quel Galles nell'Autumn Cup, non so se ve la ricordate.
Sì, con Meyer sulla linea di...
Sì, una distribuzione abbastanza inusuale, perché si usa l'1-3-3-1, l'1-2-2-2-1, però vabbè, sono cose veramente tecniche che dopo bisogna lavorare quotidianamente con i ragazzi a vedere se hanno nelle corde tutti questi principi tecnici che porta avanti Franco Smith. Difficile fare un'analisi tecnica, io posso dire cosa vedo.
Ma Alberto, sai cosa poteva essere interessante? Ad esempio, sul calcio di liberazione sempre di Garbisi, era la domanda che ti avremmo voluto fare, che siamo la squadra che calcia dalla base meno col mediano. Qual è la ricerca di Franco nel far liberare sempre al 10 e quindi perdere quei 10-15 metri di passaggio 9-10? Qual è il significato? Cosa ti porta in termini di gioco, se riesci a metterti nella sua testa?
Non te lo saprei dire, so che tutto il mondo parte molti calci sono dal box, non so se non si fida del box del 9 o non ti saprei dare una risposta, perché alcune cose, cioè, gli allenatori le pensano, vivono nel quotidiano con determinate persone che hanno determinate caratteristiche tecniche, e quindi non saprei darti, non so se Varney o Gulo Palazzani o piuttosto Violi o tutti i mediani di Mischia che sono passati non hanno caratteristiche di calciare bene, di mettere un calcio ottimo, però non lo so, bisognerebbe...
chiederlo a lui.
Andare nel profondo, chiederlo a lui, perché è difficile entrare nella testa. Io noto queste cose qui che dopo alla fine le noto, non so se siano cose preordinate, preorganizzate, ma le noto e me le sono...
con Gianluca tentavamo, il tentativo era, io dicevo, secondo me lui vuol fare il 9-10 così profondo, così costringe la difesa non solo a stare sulla linea del fuorigioco, ma la costringe a salire per tentare di rompere le scatole a Garbisi, e poi preferisce difendere, seppur in campo aperto, con la palla nella metà campo degli avversari. Ma queste sono, sai, considerazioni da addetti ai lavori, non certo da tecnici.
Chiaramente un passaggio 9-10 porta la difesa a venire più su e tornare indietro per giocare un contrattacco con 7-8 metri in più, perché sono quelli che viene sulla difesa. Dopo, ripeto, a questi livelli qua, la Francia, l'Inghilterra, la Scozia, il Galles ti studiano anche quanti bottoni hai sulla maglietta da gara e da quella da riscaldamento, per cui non lo so sinceramente. Sicuramente Franco Smith è un allenatore che ha allenato a questi livelli, che ha una certa esperienza e saprà il...
Facciamo una provocazione, cioè tu con questi giocatori che conosci abbastanza, così a occhio, come la imposteresti una partita, sapendo su che tipo di giocatori puoi contare?
Sai, è sempre un... Allora, io penso, con le esperienze che ho avuto, uno dei, diciamo, rimorsi che ho è che alla fine... ho fallito non facendo quello che io penso e con quello che io ho nelle corde, ok? Di attaccare, di avere una squadra propositiva. Tante volte sono andato in una zona di conservazione per avere dei risultati. Alla fine non ho avuto dei risultati e non ho neanche fatto quello che è mio, che penso sia...
In cui credevi.
In cui credevo, in qualcosa che... tuttora riesco a volte a fare, a volte a fare meno bene, ma dopo ci sono stagioni, ci sono giocatori, ci sono tante cose. Ripeto, io sono dell'idea che l'Italia dovrebbe in qualche modo rischiare di più. Alla fine tutti gli allenatori che sono passati, da Mallet a il buon Jacques Brunel, alla fine hanno avuto paura e hanno detto, ma qual è? Possesso, per cui set piece, mischia e touche, e andiamo a calciare, a mettere pressione su di loro e creiamo il meno possibile. Quindi, diciamo, il rischio, poco rischio. Con questi giocatori... che sono giovani, che hanno voglia, prenderei anche delle imbarcate, ma veramente farei il gioco, cazzo, che quando giocano con l'Italia, ma cosa fanno? Penso che nel gioco moderno la differenza è in parte la Francia mi dà queste soddisfazioni, queste emozioni. Guardo la Francia perché mi dà delle emozioni forti dal punto di vista del gioco, perché con giocatori, vabbè, che sono unici, perché Dupont forse oggi è il numero 9 migliore al mondo, ha quella imprevedibilità e quella l'uno contro uno che alla fine fa la differenza. Cioè, adesso nelle difese che ci sono, difese che sono non organizzate di più, la difesa è quasi sempre con maggior numero dell'attacco. La differenza la fa veramente le qualità individuali nell'uno contro uno di ogni giocatore. Però ho visto, per esempio, Mori quando è entrato, ha fatto il cambio d'angolo, fisicamente si è imposto, ha dato lo float, abbiamo fatto la meta. Cioè, penso che quelle siano le situazioni che noi dobbiamo costruire e che soprattutto nelle zone chiamo di transizione, quando gli altri perdono il possesso, forzato dalla nostra difesa, da una buona, da un'ottima difesa, si spera, lì devi essere preparato a far male, perché è in quelle situazioni che nel gioco moderno fai la differenza, nella zona di transizione. Quello un po' che succede anche nel calcio, nelle zone di transizione.
Abbiamo i giocatori per farlo?
Ma io penso che tu, anche se non è che hai o non hai i giocatori, devi mentalmente metterli nelle condizioni di capire che quando c'è la possibilità tu devi essere far male. Nella zona di transizione devi far male, devi rischiare. Dopo, ripeto, io sono davanti a un computer o davanti a una televisione, guardo, sono davanti a una birra, faccio le critiche, mi diverto, scrivo i messaggi ai miei colleghi e tutto, però non è facile obiettivamente. Adesso io non so che tipo di pressione abbia Franco Smith e il suo staff, però sicuramente è da tanto che non vinciamo e sì, anche se siamo un po' degli scappati di casa, sì, non penso che perdere, tutti stanno zitti, penso che un po' di pressione ci sia, per cui per me è facile parlare. Per lui,
a livello
penso sia
di
molto...
gioco hai parlato di Francia, Umberto, cos'è che ti è piaciuto di questo Sei Nazioni? Si sono viste per esempio delle partite altissima intensità di ritmo, Irlanda, Galles, Scozia, che mettono fasi su fasi, pressioni. Se penso che il Galles in due partite ha fatto 500 placcaggi tra Scozia e Irlanda.
Lo so, il Galles sembra sempre che muoia e invece...
Invece buttano fuori un avversario e riesce a farcela.
Riesce a farcela con tutti i suoi limiti, le sue... E ricordiamo che ha fatto due mete un ragazzino del 2000 o 2001, cioè stiamo parlando... quando mi dicono... è giovane, da noi dici, ma giovane cosa stiamo parlando? No, io penso che al di là dell'intensità che sicuramente in queste partite c'è, c'è anche uno che non guarda rugby, dice ma questi no, quando respirano, cioè mia mamma che è 30 anni che vede rugby ma per televisione dice mamma mia Umberto, ma come... Cioè, perché gli piace sentire un po' anche Munari quando dice qualche battuta in Veneto. Quindi dico, anche lei che vede rugby, ma non è che sia dell'ambiente, vede l'intensità. Io però l'intensità penso che sia una cosa che noi dobbiamo trasmettere nel rugby di base. Perché non è che a 18 anni, a 17 anni dici vai intensità, tipo ci sono adesso due cose che sono a mio avviso nel rugby moderno fondamentali: il tornare in gioco, cioè terra, quando cadi per terra e torni in gioco, e quando tipo placchi o sei davanti uno calcia e devi tornare in gioco, sono delle cose che non so quanti a livello di proprio di rugby di base, a livello di under 10, 12 insegnano ai loro ragazzi il tempo a terra che stanno questi giocatori.
Minimo, deve essere minimo.
È impressionante, cioè c'è gente che fanno 3-4 interventi. Omaoni, non so che partita stavo guardando, ha fatto 4 interventi nel giro di 30 secondi, 40 secondi, cioè robe inimmaginabili. E queste cose qui è difficile che le insegni a 17-18 anni. Cioè il nostro veramente salto di qualità dobbiamo farli nel... È brutto a dirlo, ma nel rugby di base. Noi stiamo puntando tanto all'alto livello e non so al rugby di base quante risorse noi... Sto parlando di noi, movimento italiano, ovviamente, stiamo dando. Ricordiamo sempre che la Francia adesso è una squadra che è da paura, e ha vinto due mondiali under 20, però, cioè non è che sono...
Sì, poi così si parla sempre vengono... di soldi, ma è anche proprio anche di risorse umane che mettiamo a disposizione dei bambini. Sai, tante volte tanti club sono fatti della passione di un, magari un genitore, un ex giocatore. Però spesso
certo,
si,
assolutamente
bisognerebbe
sì.
mettere il grande professionista quasi nell'under 8 piuttosto che nell'under 14, no?
Senti Umberto, per non andare tanto lontano e chiudere questo tuo intervento di cui ti ringraziamo, ma alla fine, pensando a questo Sei Nazioni, allora un po' di luce tu la vedi in fondo o siamo sempre in una galleria che non si sa quando finirà?
Guarda, io penso che Galles, Irlanda, Scozia, da dopo dipende sempre Galles e Scozia come vengono qui, perché anche loro magari possono avere dei cali di concentrazione vari. L'Irlanda poi non è che l'ho vista molto bene. Io penso e spero, mi auguro per tutti, perché la nazionale che vince non è che perde, non è che fa piacere a me, anzi, dico, alla fine è una luce per tutti, per tutto il movimento, perché è un qualcosa che obiettivamente, sai, stiamo al solito rugby, io ho degli amici ciclisti, calciatori, mi dicono ancora, guardano le Sei Nazioni, lo guardavano più spesso, adesso qualche volta dire no, non lo guardo perché perdiamo sempre. Io spero che Franco Smith sì, abbia anche un po' di fortuna, che ci vuole sempre, perché alla fine ci vuole anche la fortuna nella vita, e riesca un po' a sbloccare questi ragazzi, di fare una vittoria, e così, sai, il lavoro con una vittoria è più facile, molte volte ti aiuta a essere più positivo, perché anche lo staff, sì, non è, io ho vissuto dei momenti in cui sono stato un anno senza vincere, quasi un anno senza vincere, e non è facile gestirla, perché essere positivo va bene, ma per un anno questi sono forse di più che perdono Sei Nazioni con
abbiamo
squadre,
colto
diciamo.
Il tuo messaggio, Umberto, che è lo slogan di Sacchi: occhio, pazienza e bis del culo, diceva Sacchi, no?
Esatto.
Sei d'accordo?
Sono d'accordo.
Vabbè, Umberto, prima di salutarti davvero, chi lo vince Sei Nazioni per te?
Io spero la Francia, perché mi piace troppo.
Gianluca, Francia favorita, sei d'accordo o è anche fin troppo facile come pronostico?
Sì, Francia favorita, adesso c'è questa tegola di alcune positività nel suo gruppo, compresa quella di Galtier, e speriamo che adesso questo problema non si allarghi e determini magari qualche ulteriore rinvio, come era già successo l'anno scorso. Ecco, questo è il nostro auspicio.
Senti, godiamoci questa pausa anche noi come podcast. Questo weekend possiamo fare un po' quello che ci pare e seguire altri sport senza dovercene vergognare. Noi torniamo settimana prossima. Vi ricordiamo che in edicola su rugby.it è disponibile il numero 155 di All Rugby, con tante interviste e il punto sulle elezioni federali che stanno entrando un po' nel vivo, e prossimamente ci faremo vivi con una puntata dedicata solo ed esclusivamente a questa battaglia che potrebbe cambiare le sorti, ci auguriamo sempre in positivo, del rugby italiano.
Vi ricordo anche, ricordo a tutti, di seguirci su Instagram, dove pubblichiamo numeri, statistiche, dati di tanto in tanto sul torneo. Insomma, All Rugby si allarga dalla carta stampata a tutte le altre dimensioni ormai della comunicazione in tutti i campi.
Ti saresti immaginato di invecchiare multitasking, Gianluca?
Multitasking è una parola che non vorrei vedere associata al mio nome.
Va bene, ci auguriamo però che il rugby lo sia sempre. Saluti a tutti, alla prossima.
Arrivederci a tutti.